Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo, siccome molta gente andava con lui, Gesù si voltò e disse: se uno viene a me e non odia suo padre, sua madre, la moglie, i figli, i fratelli, le sorelle e perfino la propria vita, non può essere mio discepolo. Chi non porta la propria croce e non viene dietro di me, non può essere mio discepolo. Chi di voi, volendo costruire una torre, non si siede prima a calcolarne la spesa, se ha i mezzi per portarla a compimento, per evitare che, se getta le fondamenta e non può finire il lavoro, tutti coloro che vedono comincino a deriderlo dicendo: costui ha iniziato a costruire, ma non è stato capace di finire il lavoro. Oppure quale re, partendo in guerra contro un altro re, non siede prima a esaminare se può affrontare con 10.000 uomini chi gli viene incontro con 20.000? Se no, mentre l'altro è ancora lontano, gli manda un'ambasceria per la pace. Così, chiunque di voi non rinuncia a tutti i suoi averi, non può essere mio discepolo. Fratelli, ci troviamo oggi di fronte a una delle parole più importanti del Nuovo Testamento di Gesù, la parola che chiave nella Chiesa primitiva, quando esisteva il catecumenato, che i pagani dovevano percorrere per diventare cristiani. E questa parola è uno spartiacque, questa parola è come il segnale di un bivio decisivo, o di qua o di là. Perché durante il catecumenato, durante la iniziazione cristiana, vi erano diverse tappe, e una di queste prevedeva proprio questa parola. E siccome molti andavano con lui, siccome molti erano i catecumeni, allora vediamo. Facciamo una scrematura. In fondo è legato anche alla parola che abbiamo visto ieri, abbiamo visto in questi ultimi giorni. Cioè, tu sei invitato a questa grande cena, sei chiamato a questa grande cena. Vediamo se, come va la cosa, vediamo se veramente puoi o non puoi entrare. Luca, Vangelo di Luca, riporta questa parola importante del Signore, anche molto pragmatica, se volete. Dice: non può, non è atto, non ha la possibilità, non è abile, non è capace, non può, punto. È la stessa parola che si trova quando Gesù dice: non si può servire a due padroni. O si ama l'uno e si odia l'altro. È la stessa identica parola. Non si tratta, vedete, non si tratta di... Il cristianesimo non è un moralismo, non è un volontarismo. Per quanto io voglia essere Messi, io non lo sono, non posso essere Messi. Non posso. Punto. Mi piacerebbe giocare come lui, certamente. Per quanto tu vuoi essere Angelina Jolie, non puoi. Non puoi, non lo sei. O qualunque altra persona, anche qui si dovrebbe aprire una parentesi molto importante. Perché questa parola ci placa. Questa parola è una parola di pace, è una buona notizia. Perché ci dice chi siamo, no, chi potremmo essere. Chi siamo in virtù di una grazia, in virtù di una chiamata, che si tratta solo di accogliere e alla quale obbedire, alla quale obbedire. Perché se ti chiamo, se Dio ti chiama, ti dà la grazia per vivere quella chiamata, per accogliere quella chiamata. Ti saluto piena di grazia, il Signore è con te. Questa è la parola fondamentale dell'Annunciazione. Questa è la parola fondamentale per la Vergine Maria, immagine della Chiesa e dei suoi discepoli, immagine della Chiesa e dei suoi figli, immagine della comunità cristiana. Ti saluto piena di grazia, il Signore è con te. Questo vuol dire questo Vangelo di oggi. Ti saluto, ti chiamo, ti voglio bene, ti visito, ti amo e ti do tutte le mie grazie, ti do tutta la mia vita, ti do tutta la possibilità di essere quello che ti chiamo ad essere. Capite? Cioè, chiave in mano, la chiamata di Dio è chiave in mano, solo dai verbi che si usano in questo Vangelo e anche dagli esempi, no? Che usa Gesù. Si tratta di un cammino. Si tratta di un cammino che ti dà una macchina chiave in mano, questa macchina è piena di benzina e tutto, ma tu devi partire. Devi metterti dentro e partire. È il rinnovo. Oggi, in questo mercoledì 4 novembre, festa di San Carlo Borromeo, un uomo che ha vissuto questa parola fino in fondo. Un santo meraviglioso, pieno di zelo, consumato dall'amore a Cristo e alle pecore che Dio le aveva affidato. Un vescovo meraviglioso, modello di pastori, di genitori anche. Ma è il rinnovo che oggi Gesù fa a te. Personalmente, nella tua comunità cristiana, il rinnovo della proposta di matrimonio, il rinnovo dell'alleanza. Vuoi veramente vivere un'alleanza col Signore? Cosa desideri veramente nel tuo cuore oggi? È questo quello che ti dice la parola. Ma questa parola andrebbe letta ogni mattina, perché dice siediti e prega. Siediti e valuta, siediti e discerni se chi ti sta parlando merita o non merita, se vale la pena, cioè vale anche la sofferenza ascoltare colui che ti chiama, se veramente vuoi andare a Cristo. Se uno viene a me, cioè se tu vai a lui, perché può essere che tu non vai con lui, però se tu insieme a tutta la gente lo stai con lui, dietro a lui, cammini con lui, ma non vuoi veramente andare a lui, non vuoi veramente unirti a lui, non ti convince la sua chiamata, la sua proposta di matrimonio, può darsi che non ti convinca veramente, c'è qualcosa che te lo impedisce forse. C'è dentro di te, dentro di me oggi, di fronte ai fatti di oggi e della vita di oggi, di fronte alla malattia di tua moglie, di fronte alla tua malattia, di fronte al problema della scuola di tuo figlio, di fronte alla difficoltà enorme che hai sul lavoro, o forse di fronte proprio al licenziamento, di fronte allo sfratto, di fronte alla macchina che si è rotta e non hai i soldi per pagare la riparazione o comprarne un'altra. Di fronte a qualche piano che si è stato sconvolto, tu avevi dei progetti, dei piani per i prossimi 2 o 3 mesi e niente, tutto sconvolto, la preoccupazione per essere di fronte alla relazione sessuale con tuo marito, con tua moglie, sì, la difficoltà seria che tu hai nell'unirti, nel donarti a tuo marito, a tua moglie. Non hai desiderio, non hai piacere, c'è qualcosa lì che, di fronte al combattimento, che suppone anche il rapporto sessuale, che suppone anche il dono di te, la difficoltà nel vivere santamente questa unità, questa unione, aperta alla vita, ma hai già 3, 4, hai già 7 figli, forse ne hai uno solo, ma c'è il lavoro, c'è la precarietà economica, e poi insomma voglio dire, io mi ho messo in cantiere di comprarmi il televisore al plasma, quello più grande, vedere partite, vedere i film, o un programma forse a vacanza, settimana bianca, e ora che passa, che succede? Bisogna vedere, di fronte alla storia, di ogni giorno, di fronte ai fatti di ogni giorno, alle difficoltà pastorali di un sacerdote, di un prete, di fronte a quel gruppo che si è messo contro di te, di fronte a scelte serie pastorali che sei chiamato a fare, che sei chiamato a fare oggi e ogni giorno, scelte con i tuoi figli, scelte di fronte a tutto questo. C'è da sedersi, fratelli cari. C'è da sedersi. Siediti. Siediti e pensa bene a cosa oggi io ti sto dicendo. Perché? Perché la vita è un combattimento. La vita è un combattimento serio. Questi due esempi che fa Gesù sono molto importanti. Perché lo voglia o non la voglia? Tu lo voglia o non lo voglia? Che io lo voglia o non lo voglia? Che mi piaccia o non mi piaccia? Io sono un re che ogni giorno deve uscire in combattimento con un altro re. Ogni giorno c'è in me la volontà di costruire una torre. E questa volontà di costruire una torre è la volontà di Dio? Sì, sicuramente. Perché la torre era per la protezione della vigna. La torre è la Chiesa. La torre è anche immagine della croce di cui parla oggi il Signore. La torre di guardia, la torre dove c'erano gli strumenti, gli utensili per coltivare la vigna, quindi molto molto importante, sia per quanto riguarda la vita, la vigna come la mia vita, la mia esistenza, la vigna come la mia famiglia, la vigna come la comunità cristiana, quindi fondamentale, ma la torre può essere anche la torre di Babele, la torre di Babele. E qui ci sono due possibilità, o un esito positivo o il successo, la realizzazione, cioè la vittoria in battaglia, o la sconfitta, terribile, o la frustrazione nel caso della torre, di non poter portare a termine il lavoro, e la derisione, la vergogna di Adamo ed Eva, o la sconfitta. Pensavo che tu ed io probabilmente siamo arrivati oggi con molte sconfitte sulle spalle. Forse anche oggi siamo sconfitti. Proprio oggi ci siamo svegliati sconfitti. Perché l'altro re, il demonio, è uscito in battaglia e lui ha considerato molto bene, perché è molto astuto, come vincermi. E io, superficialmente, sono uscito con pochissimi soldati, con pochissime risorse. In fondo non avevo dato valore, non avevo dato importanza a quel combattimento. Quel combattimento per la castità, per esempio. Non avevo dato importanza. Ho chiacchierato con la segretaria, una parola, un'altra ancora, un caffè, il pranzo. Poi mi chiamo a casa. Dico, guarda, c'è un sacco di lavoro da fare, arretrato. E rimane anche lei, accompagna a casa. Domani pure c'è un sacco di lavoro, mamma mia, scusami cara mia, ma devo rimanere fino a tardi. Però, sai, sono soldi in più anche per le menzogne, no? Ti trovi a letto con questa segretaria. Fatto questo esempio, puoi metterci tutto. Un ragazzo può metterlo con lo studio. No, meglio oggi, vabbè, dai, studio, posso studiare domani, l'esame è tra 15 giorni, posso studiare dopo domani. Sempre per scappare dalla volontà di Dio, in fondo non do così grande importanza al combattimento e rimango fregato, distrutto. Mi provo vergogna, perché non ho calcolato la spesa, non ho calcolato che cosa io ho. E forse, ma oggi, e questa è la grande, stupenda notizia. Questo promesso sposo, questo innamorato, questo Gesù, che è follemente innamorato di te e di me, e non si riesce a capire perché. Perché siamo dei falliti, perché siamo dei frustrati, ci vergogniamo, ci nascondiamo, facciamo un sacco di cose, dopo la sconfitta, dopo aver stretto l'armistizio, dice qua, no? La pace, L'ambasceria, abbiamo, dopo che abbiamo mandato l'ambasceria per la pace, diventando schiavi, la pace è sempre sulla pelle dei vinti. Il demonio, dopo averci sconfitto, stipula una pace con noi. Non ti preoccupare, ormai sei mio. Tu lavora per me e vedrai che andrà tutto bene. La terza tentazione, ve la ricordate? La terza tentazione di Gesù. Se ti prostrerai e mi adorerai, tutti i regni saranno tuoi. Ecco la pace. La pace. La superficialità, la sciatteria nella vita, la disobbedienza, ce la faccio da solo. In fondo, già tutti inganni già del demonio. Queste sono le sue truppe, gli inganni. Dopo non ha bisogno neanche dei soldati, ma arriva il problema e dice: adesso ti devi inginocchiare a me. Dice: mazza, sì, mi inginocchio, purché abbia pace, purché abbia pace, purché abbia un po' di serenità. Quello che si dice, no? La vendita, vendere l'anima al diavolo. C'è quel film terribile, con scene anche un po' spinte, L'Avvocato del Diavolo, film fortissimo, che parla di questo. Parla dell'ambasceria per la pace. Ti illudi di avere la pace, e invece ti trovi come uno stolto, che non ha fatto i conti con le proprie forze, con i propri soldi, con le proprie sostanze, e si mette a fare questa torre. Alla fine è l'orgoglio che cresce, 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 e si deve fermare a un certo momento, perché? Perché la pace del demonio è quella di Babele, la confusione delle lingue, non parli più con tua moglie, non parli più con i tuoi figli, non parli più con tuo marito, non parli più con i tuoi fratelli della comunità cristiana, non parli più con i tuoi colleghi. Sì, parli, ma non parli. Cieco, zoppo. Eccoti. Ormai incapace di entrare al banchetto. Non puoi, perché un impuro non può, punto. Uno che ormai è impuro, ferito dal peccato, non può entrare al banchetto, è sporco. Non, e sei cieco, non vedi? Come fai ad entrare al banchetto di lode se tu non vedi chi hai a fianco? Tu non vedi tua moglie come una persona, ma solo come un oggetto, spesso come un soprammobile. Come fai tu ad entrare nel banchetto se non vedi i tuoi genitori? Soltanto li guardi come ostili, da giudicare, se giudichi, se mormori, se hai gelosia. Potremmo continuare. Bene, questo fidanzato, questo innamorato, questo Gesù di Nazareth è talmente innamorato di te che oggi viene a dirti: io ti voglio bene, io voglio fare un'alleanza con te, io voglio stringere un'alleanza, voglio sposarti, capito? Voglio sposare te, non mi interessa quello che hai fatto, non mi interessa se fino a oggi hai fatto tutto con superficialità, non mi interessa, anzi, sono così innamorato, così follemente innamorato di te, che ti rinnovo questo mio desiderio. Sono qui, io sono qui con te. Io ho dato tutto me stesso. Io sono pronto a dare tutto me stesso. Ho dato tutto me stesso per te. Io ho rinunciato a tutto. Sapete cosa dice? Qual è la parola giusta? No, il verbo originale, tradotto con rinuncia a tutti i suoi beni, il verbo originale è chi non saluta, non dice addio. Non si allontana, non si separa. Ah, guardate, odiare, separare. È tutto un linguaggio nuziale, tutto un linguaggio di una vita nuova, la vita di chi si unisce carne per carne, osso per osso, vita per vita, con la sua sposa. È quello che ha fatto Gesù, ha salutato suo padre. Capite? Per venirsi a unire a me e a te, ha salutato suo padre dal cielo. È uscito, come dicevo, uno sposo dalla stanza nuziale, dal cielo, ed è venuto a prendere te e me. Oggi viene, oggi, così come tu sei, e viene ogni giorno a rinnovare questa alleanza. Questa è la vita nostra, di tutti i giorni. Per questo dice: porta la sua croce. No, soltanto solleva o carica, no, porta, con un senso continuativo. C'è un letto nuziale da portare, da sollevare, da mettere, da fare nostro tutti i giorni. Portare la croce dove, che è il letto d'amore. Portare la croce significa essere quello che tu sei. Guarda, non è chissà che cosa, non è che devo portare la croce, no, essere quello che tu sei, essere quello che tu sei oggi. Se dentro a quello che tu sei oggi c'è una malattia, una debolezza che ti umilia, anche il cancro se vuoi, la sclerosi o quello che sia, se l'anzianità, le gambe che ti fanno male, il ginocchio che non ti regge più perché ormai hai superato gli 80, perché la solitudine, l'angoscia, perché se morirò ci sarà qualcuno vicino a me, i miei figli chissà dove sono. Forse non farò in tempo a chiamarli, mio marito è morto, mia moglie è morta, sono solo, sono sola. Ho tutto quello che tu vuoi, quello che tu sei oggi, vuol dire portare, cioè prendere, accogliere. Cristo che si dona lì. Questo significa, cioè, sposarsi con Lui. Accettare la proposta di matrimonio. E guarda che, perché tu crolli, perché tu ceda, perché tu ti lasci sedurre, l'ha fatto tutto quello che dice qua, ha dato la sua vita, ha combattuto in battaglia per te, per strapparti a quella pace di burro, a quella pace ingannevole, a quella pace ipocrita, a quella pace che ti sta uccidendo, per strapparti dalle sue grinfie, dalle grinfie del demonio. Lui ha distrutto la torre. Ma guarda un po', Lui ti ha fatto provare la vergogna perché? Per ricoprirti della sua santità, per farti tornare alla verità. Siamo sempre lì, fratelli, oggi ho avuto non so, una grazia, un'allegria, una gioia impressionante nel vedere in questa parola la mia vita, la mia storia. Nudo uscì dal seno di mia madre e nudo vi ritornerò. E Adamo, per questo dice, chi non saluta tutte le sue sostanze non può essere mio discepolo. Cioè non può essere mio sposo, cioè non lo può essere. Anche se lo vuole, non può. Devi salutare casa tua, capito? Devi salutare padre, madre, tutto. Devi salutare moglie e marito, figli, fratelli, sorelle e anche la tua vita. Questo è il matrimonio, questo è immagine nuziale. Devi salutare una sposa che esce, portata da tuo padre e basta. E poi tuo padre ti dice ciao, già non sei più, non hai più niente a che vedere con me. Già tu hai un'altra famiglia, un'altra vita. Le cose vecchie sono passate, ne sono nate di nuove. Non c'è niente a che vedere con quello che è stato ciò che ti ha concepito nella carne, quindi nel peccato. C'è una vita completamente nuova che ti attende. Questo ha bisogno di un segno, ha bisogno di un anello di fidanzamento, ha bisogno di un segno per te, che ti ricordi, che faccia memoria, di una fede, di un anello. E questo anello è la tua dote, cioè le tue sostanze, cioè quello che ti fa vivere. Questo vuol dire la parola sostanza in greco, la sostanza. Bellissima la lettera agli ebrei, che parla dei martiri che si sono lasciati spogliare delle loro sostanze perché avevano una sostanza più grande, avevano dei beni migliori. Questo è il martirio, la malattia, la sofferenza, la croce, che ti spoglia ogni giorno di ciò che ti impedisce di essere unito perfettamente, nudo, carne con carne, di unirti, sì, di fare l'amore, capito? Di avere questo santo amplesso, che significa unire il tuo pensiero, unire il tuo sguardo, unire le tue parole, unire i tuoi gesti, unire le tue attitudini, unire i tuoi atteggiamenti, tutto a Cristo. Allora, se tu sei legato ancora ai tuoi soldi, alle tue sostanze, non puoi avere questa prova, non puoi avere questa prova. Allora, che si un catecumeno, per sposarsi con Cristo, che cosa doveva fare? Quello che sei invitato a fare tu oggi. Vuoi veramente avere la vita nuova di Cristo? Vuoi veramente sperimentare che Cristo è risorto? Vuoi veramente sperimentare che Dio esiste? Vuoi veramente sperimentare che Cristo ti ama profondamente, che ha dato la sua vita per te, che con Lui la vita è meravigliosa? Lo vuoi fare veramente? Hai ascoltato tante parole, stai nella chiesa da tanti anni, magari stai nel volontariato, magari stai nel coro parrocchiale, magari non so che cosa, vai a messa tutti i giorni, fai il rosario, sei andato a Međugorje. Non lo so, qualcosa di meraviglioso hai avuto, vero? Bene, adesso è il momento che dice, Signore, vuoi sposarti con me? Oggi, 4 novembre, vuoi sposarti con me? Sì, allora rinuncia a tutti i beni, rinuncia, cioè saluta, dici ciao, io esco, non ho niente a che vedere con voi, come i leviti che non hanno parte in questa terra, come San Francesco Saverio, che è passato vicino a Javier mentre andava in Portogallo per recarsi poi nelle Indie, e non passa a salutare sua madre, non passa, perché la sua vita è nuova, non le voleva bene come la sua anima. Ama il prossimo tuo come te stesso, dice la prima parola, il Vangelo di oggi. Non abbiate tra voi nessun altro debito, dice San Paolo, oggi, nella prima lettura, nessun altro debito che l'amore, l'amore. Ma l'amore ha un nome e un cognome, è Gesù Cristo, morto e risorto. Ecco che significa la parola di oggi, meravigliosa. San Francesco l'aveva capito perfettamente, io ho un altro padre, e si spoglia completamente. Ma che significa? Che lui ha un altro padre, che lui ha conosciuto il padre che veramente gli dà la dignità. Non ha bisogno più dei rapporti, che i rapporti della carne le diano sostanza e vita, che è tutto effimero, fratello. Se sei sposato con Cristo, sarai sposato con tua moglie. Se sei sposato con tuo marito, se sei sposato con Gesù Cristo, sarai veramente sposato con tuo marito. Questa è la parola di oggi, il fondamento di ogni relazione, tra fidanzato e fidanzata, tra amico e amica, tra fratelli nella stessa comunità cristiana, tra marito e moglie, tra genitori e figli, figli e genitori. Questo è il fondamento. Se vivi questa relazione con Cristo, tutto sarà uguale. Libero, non avrai più niente, nudo come nel paradiso prima del peccato. Ci sarà un combattimento ogni giorno e tu saprai che non hai niente, tu saprai che non hai soldati, tu saprai che per costruire questa torre, per difendere la grazia, non c'hai soldi, non c'hai niente. Ti siedi e ogni mattina dici: Signore, vieni tu. E lui ti dice: io una cosa con te, io a combattere contro il demonio, io a combattere contro quest'altro re, io a costruire la torre con te, che è la croce, dove distendere le tue braccia, la libertà che non conosciamo, la libertà di dire no a tua moglie, dire no a tuo marito, dire no al tuo fidanzato, quando vuole allungare la mano, no, io ti uccido, capito, io ti odio, sì, ti odio, perché la parola odio in greco è il contrario di agape, cioè io non agape vuol dire dono completo, totale, quindi io non ho nessun dono, io non mi dono completamente a che cosa? Alla tua carne, a ciò che di te mi vuole far schiavo, all'affettività malata, alla morbosità, alla menzogna, ai sotterfugi, ai compromessi. Capito? A questa forma di vivere la sessualità, chiusa alla vita, a questa forma di vivere il rapporto col denaro, di vivere... No, io con te, con questo, nessuna agape. Cioè, non mi dono a questo, non mi consegno a questo. Questo significa odiare. Io mi allontano, capito? Io non ho niente a che fare con te, tu all'anatema. Cioè, quella parte di te che mi separa da Cristo, dice San Paolo. Voi siete morti e la vostra vita è nascosta con Cristo in Dio. Pensate alle cose di lassù. E poi dice: mortificate a quella parte di voi che ancora appartiene alla terra. Cioè uscite da casa come la sposa, lasciate il lievito vecchio, tagliate, non abbiate niente, odiate sinceramente tutto quello che vi separa da Cristo, che vi separa dalla verità, che vi separa dalla vostra chiamata, dall'elezione, dal banchetto, dalla vita felice, dalla vita celeste, dalla beatitudine. Tagliate, e questo si fa con i soldi, con le sostanze. Per questo ogni giorno c'è un combattimento, ogni giorno c'è una torre, ogni giorno c'è qualche sostanza da dare, fratelli. I soldi innanzitutto, i soldi. Quando stai in pericolo, quando vedi che stai per tradire il tuo sposo, Signore Gesù Cristo, fai una elemosina, prendi tutto, non avere paura. E poi dopo, perché dopo saranno criteri, poi dopo saranno pensieri, poi dopo saranno progetti, sarà tutto quello che nella carne ti sostiene, per non avere nulla, fratelli, sorelle, padre, madre, tutto quello che è il sostentamento umano, usurpa il sostentamento di Dio, e questo è il punto. Chi vuoi tu? Questo è il punto. Chi vuoi tu? Quello che ti ha scelto? Quello che ti ha amato? Quello che ha dato la vita per te? O quelli che ti chiedono la vita? Quelli che ti chiedono affetto? Quelli che ti chiedono il tuo tempo, i tuoi soldi e tutto? Chi? Chi vuoi scegliere? come diceva San Francesco, il re o lo schiavo? Oggi e tutti i giorni siamo chiamati a questa scelta, per farla, per essere veramente liberi, dobbiamo guardare la croce, il perdono dei peccati. Quante volte Gesù ha dato la vita per te e per me? Quante volte ti ha perdonato, ti ha amato? C'è qualcun altro che ha fatto questo per te? C'è qualcun altro che ha dato la vita per te? C'è qualcun altro che ti ha amato dove nessuno ti poteva amare? C'è qualcun altro che non ti ha giudicato, che ti ha risollevato, che ti ha valorizzato, ti ha apprezzato, ti ha amato? Nello schifo, nella povertà, nella debolezza, nel fallimento, nella vergogna, nella frustrazione? C'è qualcuno che ti ha amato così? C'è qualcuno che ha mandato persone per te? Ha mandato presbiteri, catechisti, fratelli, gente che ti ha amato veramente. C'è qualcuno che ha smosso il mondo per te? C'è qualcuno che ha salutato il Padre nel cielo e ha dato la sua vita per te, morendo su una croce? Guarda, fissa la croce. E dopo rispondi, siediti, fissa la croce, e poi dici, no, non voglio andare con te, oppure sì, Signore, ecco la mia vita. Tu hai dato la tua vita per me, eccola, è tua, perché la devo difendere ancora. Per soffrire ancora, eccola, ecco i miei soldi, ecco il mio tempo, ecco tutto me stesso. I soldi sono un segno, i soldi, il denaro, sono un segno. Se ami il denaro vuol dire che odi a Dio e odi a Cristo, ma se odi il denaro, di cui il denaro è tutto ciò di cui il denaro è segno, potere, prestigio, affetto, legami, morbosi, tutto, allora vuol dire che ami a Cristo. Non si ama a parole, non si ama con le parole, non è un sentimento, è un fatto. Coraggio, che il Signore è morto nudo sulla croce per te, ha dato tutto, per entrare nel battesimo con te, nudo con te, su questo letto d'amore che ti fa suo e che ti apre una vita nuova, la vita del matrimonio con Cristo, la vita di chi è sposa di Cristo, la vita cristiana, è la vita più bella che ci sia, la vita più vicina a quella del paradiso sulla terra. Buona giornata.